Buongiorno a tutti, Ottoliner, e bentornati. Oggi torniamo a parlare di lavoro con la rubrica 8 ore. Quindi siamo con Giovanni Ceravolo dal porto da Trieste e lui ha partecipato a una riunione dei lavoratori portuali. Io con Giovanni voglio affrontare questo argomento perché ci riguarda da vicino. Come sapete, Ottolina sta sviluppando una serie di video che tratteranno appunto il tema del lavoro e la categoria dei portuali è stata una delle più attive negli ultimi anni in Italia, in quanto a scioperi, proteste. È stata una, insomma, delle più combattive. E ciao Giovanni, benvenuto. Innanzitutto,
Grazie,
perché eri a...
ciao a tutti e a tutti.
Innanzitutto, perché eri a Trieste? Cosa sta succedendo?
Allora, in realtà in questo momento ci siamo spostati di qualche chilometro, siamo ospiti di una delle federazioni dei portuali di Capodistria, di Coper. Perché abbiamo approfittato dopo le assemblee che abbiamo fatto a Trieste, in porto, in un terminal abbastanza importante, uno dei terminal più importanti del porto di Trieste. Diciamo, abbiamo approfittato per venire a fare un saluto a, diciamo, ai nostri fratelli portuali qui di Capodistria, che come sapete, insomma, è veramente a pochi chilometri, quindi in questo momento mi trovo qui. Oggi noi abbiamo iniziato questo giro di assemblee che stiamo facendo in tutta Italia per una serie di motivazioni. Diciamo, la prima è che per quanto riguarda i portuali attualmente è il rinnovo il contratto nazionale. Un rinnovo che arriva, insomma, come anche in altri settori, arriva in un momento in cui diciamo è una situazione abbastanza particolare, vuoi perché l'aumento, diciamo, vertiginoso di quello che è il caro vita, quindi l'aumento dei costi di tutta una serie di beni di prima necessità, beni energetici, insomma, non ve la sto a fare troppo lunga, sappiamo tutti di cosa si parla. E diciamo è il primo rinnovo che arriva appunto in cui dal basso c'è una richiesta importante da parte dei lavoratori, una richiesta importante di aumenti salariali. Questa richiesta è condivisa, oltre ovviamente che dalla nostra organizzazione sindacale, anche dalle altre. E quindi abbiamo iniziato questo giro di assemblee perché a livello nazionale è stato aperto uno stato d'agitazione nazionale su questo tema, sul tema del rinnovo del contratto nazionale. E quindi oggi siamo andati a confrontare con questi lavoratori su quella che è la nostra piattaforma e su quelle che potrebbero e secondo noi dovrebbero essere le azioni da mettere in campo appunto per arrivare a un rinnovo di un contratto nazionale degno di questo nome e che quindi abbia degli aumenti salariali veramente importanti e che siano soprattutto riconosciuti in busta paga e non come purtroppo spesso accade negli ultimi anni con metodi, diciamo, strani come welfare o comunque buoni o altre forme che assolutamente noi non accettiamo.
Senti Giovanni, ma quando parli di altri sindacati ti riferisci soltanto ai sindacati autonomi oppure anche a quelli più grandi, CGIL, CISL, UIL?
Allora, mi riferisco a loro. Diciamo che USB in questo momento ha raggiunto quello che, diciamo, viene definita una rappresentatività a livello nazionale, perché USB è presente nel porto di Trieste, di Genova, di Livorno, di Civitavecchia, di Salerno, di Napoli e via dicendo. Insomma, ormai è una realtà assolutamente, come dire, strutturata, rappresentativa e quindi ha, come dire, il proprio percorso sindacale rispetto al rinnovo del CCNL. Contemporaneamente, quasi contemporaneamente, anche le altre organizzazioni stanno svolgendo, ci mancherebbe, insomma, correttamente dal loro punto di vista, le loro assemblee e anche le altre organizzazioni, una quindicina, ventina di giorni dopo la nostra, hanno deciso di aprire anche loro lo stato d'agitazione nazionale rispetto appunto al rinnovo del contratto. Ovviamente ci sono delle differenze importanti rispetto a quella che è la piattaforma che noi abbiamo costruito con un confronto diretto con i lavoratori portuali, è un po' una delle caratteristiche, come dire, no, di un'organizzazione sindacale di base, quella di condividere, far crescere, nascere, far nascere le proposte direttamente comunque dai delegati, dai lavoratori. Nello specifico, insomma, sono varie le questioni e si intrecciano anche con un'altra campagna nazionale che stiamo portando avanti, che è quella legata alla riforma dei porti. Non so se
Vai,
qualcuno,
approfondisci
insomma, ne ha
pure
sentito
questo
parlare,
argomento. Approfondisci però a favore
per
dei
chi non lo
nostri
sapesse,
spettatori,
insomma,
per favore.
l'attuale vice ministro dei no, no, perché secondo me ne vale la pena, no? Perché è anche un argomento un pochino forse più politico, che però poi in realtà avrà dei risvolti importanti dal punto di vista del lavoro e ci auguriamo anche dal punto di vista delle lotte dei lavoratori portuali, perché è chiaro che la questione del contratto nazionale è importante, perché voglio dire, si va a lavorare per riscuotere uno stipendio e come ben sapete comunque. Un contratto nazionale non parla solo ovviamente della parte economica, ma c'è anche tutta quella parte, diciamo, considerata normativa. Però quello che sta succedendo è che questo governo, il governo attuale, il governo Meloni, oltre che aver nominato come ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Salvini, personaggio, insomma, che abbastanza, voglio dire, che ha delle posizioni non certo vicine, mettiamola così, a quelle, a parte del nostro sindacato, ovviamente, ma posizioni che non vanno sicuramente nella direzione, ad esempio, di una limitazione di quelle che sono il potere dei grandi armatori, ad esempio. Grimaldi, scusate, Salvini è un uomo notoriamente molto vicino, ad esempio, al gruppo Grimaldi, che è uno degli armatori più importanti, non solo del nostro paese, ma direi anche d'Europa e del mondo. E la paura nostra, abbastanza giustificata, è che da un primo, diciamo, piano di liberalizzazione, di privatizzazione di quello che è il sistema portuale, con questo governo il rischio appunto è che si metta un ulteriore tassello verso quella che è appunto dei processi, secondo noi, molto pericolosi di ulteriore liberalizzazione, di ulteriore privatizzazione di quello che è il sistema portuale in Italia, che se del caso per noi dovrebbe essere in realtà, servirebbe invece un'inversione di tendenza molto forte. Pensate che la stragrande maggioranza dei terminal più importanti del nostro paese sono in mano a un paio di gruppi, un paio di famiglie sostanzialmente. Quindi stavo parlando di Aponte per quanto riguarda MSC e Grimaldi appunto per il gruppo Grimaldi, che piano piano si sono, pezzo dopo pezzo, si sono andati a prendere, a acquisire le varie quote maggioritarie dei terminal più importanti del nostro paese, che di fatto col pretesto della libera concorrenza in realtà hanno creato un monopolio, se non altro un oligopolio. Quindi diciamo che questa roba qui è molto molto pericolosa. E quindi un altro tema, appunto, non solo quello del contratto nazionale, è anche quello di contrastare a tutti i livelli, a partire dai lavoratori, qualsiasi ipotesi di ulteriore privatizzazione, di ulteriore liberalizzazione appunto del sistema portuale italiano.
Assolutamente, su questo tra le altre cose anche noi come Ottolina ci stiamo mobilitando, sia un pochettino mostrando le incongruenze del governo, che in teoria è un governo sovranista e poi sta svendendo ai privati, spesso esteri, tutto praticamente, quindi a danno dei lavoratori e dei servizi, però poi sono sovranisti. E poi stiamo trattando questo tema proprio perché alla fine generalmente a queste privatizzazioni corrisponde anche un aumento della precarietà, un peggioramento dei contratti, un peggioramento della qualità di lavoro, quindi minore investimento sui lavoratori e sulla loro formazione e sicurezza. Quindi sicuramente, insomma, trovate il nostro appoggio in questa battaglia, anche perché, come al solito, tutto questo svendere i
Grazie.
beni pubblici, alla fine è poi parte di quel generale piano di deindustrializzazione che va a distruggere il tessuto produttivo e occupazionale del paese, cioè non c'è lavoro perché non creiamo neanche opportunità di lavoro e quando le creiamo in pessime condizioni, come ci state dicendo, no? Cioè non viene poi data la dignità e il valore ai posti di lavoro e alle persone che sono lì. Senti, e voi come sindacato, come gruppo di lavoratori, avete anche delle controproposte in questo ambito? Cioè, ad esempio, voi state anche, tra virgolette, creando una sorta di progetto alternativo? Cioè, come avete in mente come potrebbe essere gestito in modo alternativo la questione, ad esempio, questa questione qui delle privatizzazioni, no? Cioè, avete in mente anche un piano di reinvestimento nel settore?
Allora, sì, questo è un argomento che noi stiamo trattando praticamente fin dall'inizio di quando USB si è costituita all'interno dei porti. È un argomento, tra l'altro, che vi annuncio, sul quale stiamo costruendo un'iniziativa, un'assemblea, un convegno. Lo faremo a livello nazionale. Abbiamo scelto il porto di Livorno, non a caso, tra l'altro. Ora poi magari vi spiego il motivo. Proprio per discutere, abbiamo fatto una serie di inviti anche di esperti del settore, ma anche di presidenti dell'autorità di sistema, presidenti delle compagnie portuali, proprio per stimolare, no, una discussione nazionale a partire dai lavoratori su, non solo su, come dicevi, su contrastare, no, ipotesi di privatizzazione e di liberalizzazione, ma anche quella di provare, come dire, a fare delle proposte alternative. Ecco, da questo punto di vista, diciamo che dei passi avanti, cioè delle proposte, noi le abbiamo già in qualche maniera fatte. Siamo stati anche recentemente abbiamo organizzato una manifestazione, un presidio davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poi abbiamo avuto un incontro anche al Ministero. Allora, diciamo, argomento abbastanza complesso perché innanzitutto bisogna dire che diciamo, il sistema portuale in Italia è regolato da una legge che è l'8494, la legge appunto numero 84 del 1994. Io penso già che questa data vi possa, come dire, suona già abbastanza chiara nella misura in cui rientra, no, in quel pacchetto di misure che appunto nei primi anni 90 sono andate a ridefinire tutta una serie di settori strategici del nostro paese, appunto anche quello portuale, che tra l'altro è uno dei primi che ha subito, no, degli attacchi da questo punto di vista. Voi pensate che prima di questa legge, prima dei cosiddetti decreti Prandini dei fine anni 80, anni 90, il lavoro in porto era sostanzialmente in mano alle compagnie portuali, quindi non c'era, era un mercato chiuso e quindi dal punto di vista del lavoro c'era un vero e proprio monopolio, no, dei lavoratori sulle banchine. Il porto era dei portuali, ecco, questa era una delle caratteristiche importanti. Cosa è successo? Ve la faccio breve. In quegli anni lì, come dicevo prima, in tanti settori si sono innescati dei processi di liberalizzazione con il pretesto appunto di dire che la libera concorrenza ce lo chiede l'Europa, no? E le solite manfrine che ben conosciamo. Cosa ha prodotto questo sistema? Ha prodotto poi sostanzialmente appunto questo compromesso che è questa legge 8494, che ha sì liberalizzato da una parte, però all'interno sempre di un sistema chiuso e regolamentato. Purtroppo, in 30 anni, quest'anno corre appunto il trentennale, noi faremo questa iniziativa a Livorno il 19 di aprile, tra l'altro. Questo sistema ha comunque permesso una trasformazione importante, che è quella che accennavo prima, quindi una concentrazione poi del potere all'interno del sistema portuale in mano a pochissime mani che piano piano si sono mangiate i vari termini. Cosa vuol dire si sono mangiati i vari termini? Voi sapete che le banchine, i porti sono beni demaniali, inalienabili, no? Cioè non si possono vendere ancora nel nostro paese, diciamo, le banchine e i porti. Però c'è un meccanismo di concessione, quindi lo Stato concede i terminalisti l'utilizzo appunto delle banchine per il proprio lavoro. Pensate che siamo partiti in quell'anno da piccole concessioni, sia nella durata del tempo, quindi 2 anni, 3 anni, 10 anni, sia anche all'interno dei vari porti. Quindi c'era una preponderanza, diciamo, di banchine pubbliche e una piccola parte invece di banchine date in concessione. Negli anni la parte delle banchine pubbliche si è completamente ridotta e di fatto ora siamo arrivati nella maggior parte dei porti più importanti d'Italia non esistono più praticamente banchine pubbliche, ma tutto è stato dato in concessione. Il numero di anni delle concessioni è passato da essere pochi anni, alla fine siamo arrivati a concessioni ventennali, trentennali, quindi di fatto, come dire, non è una proprietà, ma poco ci manca. Cosa diciamo noi? Noi diciamo innanzitutto che vorremmo un ritorno a una gestione pubblica, quindi evitare, limitare il più possibile queste concessioni lunghissime, queste regalie che vengono date appunto a questi soggetti privati, e soprattutto diciamo che i lavoratori, quindi i portuali, la manodopera dovrebbe e deve ritornare a essere un soggetto unico, un corpo unico, perché la debolezza dei lavoratori portuali in questi ultimi anni è stata anche quella di essere parcellizzati, polverizzati, quindi ci sono decine di società, solo nel porto di Livorno ci sono circa 18-19 soggetti diversi che svolgono operazioni portuali a vario titolo, autorizzati articolo 16, concessionari articolo 18 o agenzie di somministrazione articolo 17. Insomma, sto parlando di questa legge 8494, poi chi ha voglia magari giustamente se la va a studiare un po' per capire un pochino nel dettaglio, se no si va troppo sul tecnico. Però di fatto questo è successo. I padroni, usiamo le parole corrette, i padroni si sono uniti e hanno concentrato in poche mani il potere e il controllo dei porti e contemporaneamente hanno diviso invece i lavoratori portuali in tanti soggetti. Quello che noi diciamo innanzitutto è che i lavoratori portuali dovrebbero tornare a essere tutti sotto la stessa, come dire, sotto lo stesso soggetto, quindi evitare che ci sia questa parcellizzazione, ma che si ritorni invece a dei soggetti, a dei poli unici, no? Di manodopera all'interno dei porti che possono in qualche maniera contrapporre ai monopoli una forza altrettanto importante. Dall'altra ci vuole un ritorno invece a quello che è una gestione pubblica dei porti. Ci sono degli esempi interessanti, magari non proprio perfetti, perché la perfezione non esiste, però insomma noi guardiamo ad esempio al sistema spagnolo o al sistema belga, dove comunque diciamo la gestione dei porti è ancora in mano pubblica. Non guardiamo, e non è per fargli un torto a loro, ci mancherebbe altro, a quella che invece magari sono quegli esempi molto pericolosi come può essere il sistema greco. Il sistema greco, vi ricordate, dopo la disfatta, no, di Tsipras, purtroppo, insomma, tutta quella storia lì, alla fine c'è stata un'importantissima privatizzazione del sistema portuale. Addirittura in Grecia sono private le autorità di sistema. In Italia sono enti terzi controllati dallo Stato, quindi enti pubblici non economici con funzione di controllo e programmazione, mentre invece in Grecia sono stati acquistati direttamente dagli armatori. Ecco, noi non vogliamo andare in quella direzione, abbiamo paura che invece questo governo, sotto pressione delle forze private, no? Dei grandi colossi armatoriali, rischi di andare proprio in questa direzione, mentre noi, secondo noi, lavoratori portuali dovrebbero un po' riprendere in mano quella che è una lotta storica, no? Dei porti e mantenere, diciamo, un controllo pubblico, anche perché, e chiudo, cioè, prima si può dire tutto, ma con quel sistema lì la ricchezza dovuta a un settore che è di per sé molto ricco, no? Il commercio, cioè stiamo parlando di uno dei settori più importanti del nostro paese, la logistica e la movimentazione delle merci è quella che fa la differenza, no? Specialmente in questo momento di crisi dell'industria. Il fatto che la ricchezza rimanga sui territori, quindi che ci sia anche una distribuzione attraverso il lavoro di questa ricchezza, è importante. In mano a questo pugno d'armatori, di fatto, come dicevi te, si lascia sempre più precarietà, sempre più sfruttamento, sempre più lavoratori che dopo 20 anni che si fanno il mazzo sulle banchine, poi diciamo vengono considerati, no, inabili. E poi i profitti e i soldi vanno a riempire le tasche di Aponte, di MSC, che l'anno scorso non so quanti miliardi di euro ha fatto, di 35 mi suggeriscono. Vieni, Max, c'è un altro ragazzo che segue il porto di Trieste.
Vai, vai, venite,
35
venite,
miliardi.
prego, intervenite.
Sì, ora poi si aggiungerà, dicevo, 35 miliardi di utili, non di fatturato. E questi soldi se vengono portati via, no? Quindi, cioè, è importante che si ritorni invece a una gestione diversa. So che è un argomento, come dire, un po' complesso, spero di essere stato il più chiaro possibile, quantomeno.
No, vi faccio una domanda,
Ecco.
approfitto. Max, mi dicevi, si chiama l'altra
Mi
persona
sono.
che... Ciao, piacere, Gabriele. Guarda, ne approfitto allora per chiedervi, perché hai parlato dell'esempio greco dove c'era stata anche una forte penetrazione di capitali stranieri, no? La Cina. Ecco, la domanda è... Quindi voi non vedete però, ad esempio, in un eventuale investimento analogo da parte di stati stranieri, appunto di attori terzi stranieri, una possibile soluzione. Mi sembra di capire che voi invece richiedete un forte intervento pubblico.
Max, vuoi rispondere?
Assolutamente, assolutamente sì, nel senso che, beh, guarda, se vedi alle spalle nostre, siamo al sindacato dei gruisti di Capodistria e ne parlavo proprio con i compagni e loro hanno un sistema totalmente pubblico, hanno fatto una battaglia durata una settimana di blocco del porto, hanno chiesto il mantenimento del porto pubblico, non solo è un porto che fa fatturati stratosferici, ma tutto quello che viene, che rimane, viene reinvestito nel porto, ovviamente sul territorio e sulla nazione intera. Addirittura, tanto per tornare al contratto dei porti, come parlava Giovanni, addirittura loro semestralmente hanno la rivalutazione della perdita di salario per l'inflazione e viene recuperata immediatamente. E poi, quindi ogni 6 mesi, a fine anno fanno il conto e se ci sono differenze rimpinguano anche, come dire, le differenze perdute. Quindi sono assolutamente, come dire, la nostra linea è assolutamente questa. Ci deve essere un forte intervento pubblico perché la questione è di interesse di tutta la nazione. Immaginiamo appunto che si faccia un ottimo profitto che rimane in seno allo Stato. Questo vuol dire servizi, questo vuol dire dare sia al territorio sia dare alla nazione intera tutta una serie di servizi che altrimenti, se vengono, come dire, se quel profitto viene ricaricato totalmente nelle casse dei privati, alla nazione portano poco e niente. Quindi loro sono un esempio per noi di linea politica e di linea sindacale da tenere. Quindi
Stiamo
l'intervento
parlando
del
di
pubblico
Capodistria,
non serve
quindi
tanto.
Slovenia? Sì, Slovenia? Perfetto.
Slovenia, esatto. Copper
Una...
Capodistria. Ora in questo momento sì.
Una domanda che vi faccio, certo, una domanda che vi faccio è: ma lì per caso c'entra anche forse un retaggio magari di quello che è stato il sistema precedente? Cioè potrebbe essere anche legato alla presenza statale che c'è stata nei decenni passati, questa tendenza dei lavoratori anche a insistere sull'intervento pubblico e sul loro coinvolgimento? Secondo voi questo è più un parere che vi chiedo, eh?
Certo, sì, Max,
Ma senza,
assolutamente.
allora loro hanno avuto, in realtà chi cercava di privare era Janša, è stato un governo di centrodestra, tra l'altro con una Janša con una storia simile a quella di Berlusconi, quindi con una serie di reati alle spalle, con cui ha avuto anche condanne ed è stato in carcere, che però, come dire, nell'onda, ma io sono votato e quindi ho diritto di guidare il paese. E la sua impostazione è fortemente, come dire, di privatizzazione totale. Lì è stato importante, ovviamente, il sindacato autonomo, è un sindacato autonomo, questo dei gruisti, che ha saputo, interpretare e comprendere il valore del porto pubblico. E ovviamente qui stiamo parlando di un bacino di 1.300 lavoratori con 1.100 iscritti allo stesso sindacato. Questo vuol dire che loro hanno saputo veramente interpretare le necessità dei lavoratori. Dall'altro lato hanno avuto vita facile, tra virgolette sempre, perché se pensiamo al porto di Trieste, ad esempio, noi abbiamo 18 terminalisti che hanno concessioni banchina. Voi provate a immaginare il tipo di fatica che si fa a contattare tutti i lavoratori sparpagliati in 18 terminalisti. Poi ne abbiamo quasi il doppio di articoli 16, quindi quelli che possono avere una funzione all'interno dei terminalisti ben specifica, ad esempio la gestione intera del magazzino. Per raggiungere tutti questi soggetti, questi lavoratori, lo sforzo sindacale è
Sì,
infame. Quindi
speravo proprio.
loro, il sindacato dei gruisti di Capodistria, il Coper, è riuscito a anticipare le mosse del governo e impedire la frammentazione. Questo ha voluto dire una grossa ricchezza per il paese, ma anche per i lavoratori. Un gruista di Coper porta mediamente 50.000 euro lordi l'anno in tasca contro i 35-40.000 del porto limitrofo di Trieste. Quindi potete capire che sono riusciti a mantenere anche la ricchezza dei lavoratori e non portando il porto in perdita. Quindi questo vuol dire che i soldi circolano,
Ci sono, ci sono.
ci sono, assolutamente ci sono, ma noi in Italia, come dire, li regaliamo tutti ai terminalisti privati. Questa è una cosa che.
Come al solito, vi vengo incontro. Siccome appunto, come dicevo all'inizio, stiamo realizzando tanti servizi col mondo del lavoro, appunto le poste, il settore automobilistico, i soldi ci sono, semplicemente la scelta è di darli a chi già ce l'ha. Questo è, cioè possiamo dire che è una
Certo,
scelta politica, di dare i soldi dove già
assolutamente sì.
stanno e levarli ai lavoratori. Quindi in realtà è proprio una scelta di come vengono distribuiti i soldi, alla scelta politica ed economica. C'è qualcun altro che vuole intervenire da lì perché dopo andiamo in chiusura?
Guarda, aspettiamo un attimo Giuseppe se arriva. Io volevo semplicemente dirti una cosa, no? Perché è quello, grazie, ma è quello che dicevi rispetto agli investimenti esteri, no? Un altro mito che bisogna un po', come dire, mettere un po' lì da parte è che sì, effettivamente i porti hanno bisogno di investimenti, no? Però, come dire, sono investimenti che vengono fatti in un settore che è in grado poi di recuperarli, no? Abbastanza facilmente questi investimenti. Mi preoccupa di più, appunto, la retorica che molto spesso sentiamo quando ci viene detto che se non c'è il privato, allora non c'è nessuno che investe e quindi il porto rischia di andare in malora perché non ci sono investimenti privati. Ecco, questa è una roba secondo noi che bisogna proprio colpire, no? Alla base, cioè contestare alla base. Uno, perché lo Stato quando vuole e quando può, cioè quando vuole, no? È assolutamente in grado di fare degli investimenti, e due, perché questi investimenti non sono investimenti a perdere, ammesso che in certi settori esistano davvero, ma sicuramente per quanto riguarda il porto non sono investimenti. Come dire, che sono investimenti che possono essere in qualche maniera ripagati nel più breve tempo possibile e non per forza bisogna regalare concessioni di 90 anni a un privato con la scusa degli investimenti. Guarda, c'è qui un altro rappresentante del Nazionale
Dai,
dei Porti, Giose,
volentieri.
che è di Genova.
Dai, raccontaci anche un po' della situazione lì a Genova, vai.
Ma la situazione di Genova è alquanto particolare perché c'è uno dei terminal di riferimento, diciamo a livello appunto della portualistica italiana, situato appunto a Genova Pra, PSA in questo caso, che è l'autorità portuale di Singapore, che tramite una SPA ha creato questa azienda, quindi diciamo di acquisizione di quelli che sono i poli logistici più importanti in Italia. Quindi qua parliamo veramente dei due diciamo ombelichi dell'Europa, Genova e Venezia, che sono i due diciamo ingressi sia per quanto riguarda le merci dell'Ovest sia per quanto riguarda le merci dell'Est, dove di fatto sulla questione sia dei rinnovi contrattuali, ma anche su quelle che sono le piccole, le nuove riforme di quelle che è appunto l'84-94, sta dando un bel segno. Faccio un piccolo esempio per quanto riguarda appunto quello che sto dicendo. Quando è uscito il decreto concorrenza qualche anno fa, ottobre del 2021, se non mi ricordo male, era conseguenziale a un tentativo da parte di PSA di acquisizione di un altro, di un'altra banchina all'interno dello stesso polo industriale. Cioè l'8494 limitava a un unico operatore di avere una banchina nello stesso polo portuale industriale la possibilità di fare lo stesso determinato tipo di merce.
Mario?
Può avere una... Sì, mi ricevi?
Vi stiamo perdendo.
Ci senti Mario, ora?
Ci senti ora?
Ora vi sento, vai, riparti.
Okay.
Mario, dove li aveva? Vai, riprendi un po' dal discorso da quando mi hai sentito parlare.
Ok, diciamo che per quanto riguarda Genova c'è un polo, uno scalo molto importante, e in questo caso è PSA, che sta per Port Singapore Authority, che tramite, quindi l'autorità portuale di Singapore, che tramite una SPA, una SPA creata qua in Italia, appunto, sta incominciando a mettere, anzi ha cominciato da anni a mettere tasselli sui due poli logistici più importanti d'Italia, cioè Genova per quanto riguarda l'ingresso e la spedizione di merci per dell'ovest italiano europeo, e Venezia, diciamo, per essere un po' larghi, per quanto riguarda lo spostamento a est delle merci. Questo terminalista, diciamo, di fatto avendo un ruolo di peso rispetto a quella che è la portualità italiana, sta incominciando ad avviare anche dei processi, diciamo, di non distruzione ma di affinazione di quelle che sono le logiche armatoriali o comunque dell'impresa all'interno di quelle che sono anche le riforme portuali piuttosto che i decreti. Noi l'abbiamo vissuto in prima battuta intorno a fine del 2021 con l'ingresso del decreto concorrenza, dove di fatto c'è stato un tentativo, anzi c'è stato a tutti gli effetti riuscito un bypass di quella che è la legge 8494, che immagino che prima
sì.
Andando a rompere quella gabbia in cui teneva i terminalisti, dove un unico armatore o terminalista non poteva fare le stesse merci all'interno di un determinato scalo portuale, proprio per non avere monopoli su quella specifica merce. Di fatto PSA è riuscita, appunto, tramite il decreto concorrenza a sfondare sta roba e ad acquisire un terminal abbastanza importante da Genova, perché parliamo di quasi il terzo terminal di Genova, il primo è lo storico di Genova Prime, in questo caso sta appunto nel Porto Vecchio, dove di fatto la legge prima vietava a un unico player di avere la movimentazione merci anche in un'altra banchina, ma poteva acquisire un'altra banchina che facesse, che ne so, merci sfuse. Dopo questo decreto concorrenza,
con il decreto concorrenza, la cosa strana è questa:
ha dato la possibilità di monopolizzare quelli che sono i traffici a livello container. Quello che
c'era il governo, era l'ultimo governo tecnico, no?
C'era Draghi, esatto. Sì. Che con la scusa della concorrenza, appunto, del libero mercato, di fatto invece ha creato dei monopoli in mano a fondi di investimento esteri. La notizia di queste ore che un altro 28% della società PSA è stato venduto a un ennesimo fondo di investimento. E perché diciamo questo? Perché oltre a regalare quello che è il patrimonio, diciamo, della portualità italiana, con la tentativo di ulteriori privatizzazioni la svendita dell'autorità portuale, quello che arriva dai porti, quindi questo fantomatico benessere alle città portuali di quelli che sono gli ampliamenti portuali, la città stessa e i lavoratori non ne vedono neanche un euro, perché i vari fondi di investimento, che sono tutti fondi poi di fatto esteri, fanno cassa su quelle che sono l'ingresso di queste navi con migliaia di container all'interno, per poi trasferire i fondi, appunto, per quanto riguarda MSC a Zurigo, per quanto riguarda questi fondi franco-americani, appunto, in Francia piuttosto che in America o anche in altre nazioni, e quindi di fatto le ricadute economiche sul territorio non si vedono nemmeno. Poi Su Genova abbiamo anche oltretutto un investimento che va oltre il miliardo di euro per quello che è il rinnovo della diga foranea, quindi un allargamento della diga foranea che oltre tutta la questione, diciamo, ambientale, perché andrà, come dire, a incidere anche su quelle che sono l'ecosistema marino del mare stesso. Questo tipo di ampliamento è stato fatto in fase di costruzione con soldi pubblici, quindi questo miliardo e più di investimento parte da delle casse dei soldi pubblici per far sì che un privato, e in questo caso MSC, ne abbia i benefici di fatto, e cioè questo ampliamento serve per far sì che entrino navi sempre più grandi, quindi parliamo di navi che viaggiano dai 20.000 container ai 24.000 container, e che oltre a questo unico, diciamo, armatore, il beneficio di fatto non sussiste su Genova. O per quanto riguarda anche le scorse settimane, quello che riguarda il tunnel sottomarino del porto di Genova, dove c'è un investimento iniziale, perché poi da lì si gonfiano a miliardi, a milioni, a miliardi, quelli che sono poi soldi a fine lavoro di 900.000 euro, dove si parte con questa tunnel submarino che parte dal ponente di Genova per arrivare al levante di Genova, dove anche lì per costruire questo tunnel qua hanno dovuto di fatto togliere la concessione a un magazzino di merci varie, dove all'interno ci lavoravano circa una cinquantina di lavoratori, che in questo momento hanno reso ancora cari, perché li hanno posizionati in aree dove questa azienda stessa non è più in grado di come dire, le merci nelle stesse modalità che riusciva fino a nemmeno sei mesi fa. Quindi c'è tutta una serie di investimenti che loro millantano a beneficio della città, ma che gli unici che poi ne, come dire, traggono beneficio reale sono i soliti nomi: PSA, MSC, Grimaldi, e in questo caso, per quanto riguarda Genova, anche Hapag-Lloyd. Quindi noi ci ritroviamo miliardi di soldi pubblici che vanno a finire nelle casse di quelli che sono i privati oggi.
Va bene, io vi ringrazio, è stato un bellissimo intervento, ringrazio Giovanni, ringrazio, insomma, vi ringrazio tutti quanti.
Grazie a voi.
Ringrazio i compagni sloveni che ci hanno ospitato in questa, in questa registrazione. E io, insomma, ringrazio tutti tutte le persone che hanno partecipato direttamente o indirettamente, quindi anche gli altri lavoratori che sono dietro a questo sciopero, che stanno partecipando alle assemblee, che si stanno mobilitando, ricordando a loro il massimo sostegno da parte di Ottolina TV, e mandando quindi a questi compagni il nostro in bocca al lupo, cioè la speranza che riescano a vincere la loro battaglia sindacale, le loro lotte, e che si possa quindi affermare un cambiamento, un nuovo clima nel nostro paese, speriamo non solo, ma comunque in generale, per riaffermare le ragioni dei lavoratori. Quindi massima solidarietà da parte della nostra redazione per la vostra battaglia, rimaniamo in contatto perché assolutamente ci interessa sapere poi come evolverà questa questione, quindi certo, manterremo gli occhi puntati. E ringrazio anche tutti quanti gli Ottoliner che ci hanno seguito, ricordandovi che Ottolina è la TV del 99%, il 99% non siamo solo noi, siete anche voi che ci guardate tutti quanti, quindi mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, guardate i video, andate a iscrivervi anche al canale in inglese, a TikTok, a Instagram, perché noi viviamo grazie a questo, e quindi è importante, per poter continuare a dare la voce a tutti, aiutarci un pochettino anche così. Ciao e alla prossima, e chi non lo fa è la russa. Ciao, alla prossima.
Ciao, 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 ciao.